nostro Nauticast. Astronauticast, episodio 33 della stagione 4, dica 33, abbiamo già il titolo dell'episodio, anche se non l'abbiamo già usato in qualche altra stagione, ma credo che sia la prima volta che arriviamo al numero...
Il nostro record di durata personale.
Sì, di stagione, in effetti, forse eravamo arrivati a... la scorsa era quella di più, quindi chiaramente imbattuto, imbattibile, continuiamo a migliorarci e ce la tiriamo parecchio. Astronautica Studios, io sono Michael Sacchi, qui con me.
Vi saluta da Milano anche Paolo Amoroso.
Non c'è il nostro presidente per le solite difficoltà tecniche che i suoi bricchi montagnoli causano alla connettività. Insomma, è difficile avere la banda larga in pianura e a Padana, figuratevi in cima alle montagne vicino al lago di Como. E quindi aspetteremo con fiducia che ci si unisca a noi magari nel corso della puntata. Per adesso abbiamo deciso di cominciare senza di lui, quindi non mi resta altro che dare la parola agli altri studios remoti, a partire da quello di Modena con il nostro Riccardo Rossi.
Buonasera, buonasera a tutti da Modena.
Riccardo Rossi che si è sbizzarrito con del fotoritocco abbastanza divertente questa settimana, ne parliamo ampiamente all'interno delle notizie. E vabbè, complimenti, tanto te li faccio già adesso e poi passiamo al nostro Astrogation Luigi Morielli.
Buonasera a tutti e ciao da Carmagnola.
Astrogation.blogspot.com, il blog dove il nostro Luigi parla di spazio e dà le notizie, gli aggiornamenti più... attenzione, sta sigla è troppo alta, mi sta distraendo. Da aggiornamenti sullo spazio tanto quanto il nostro Astronaut News, di cui abbiamo qualche notizia. Di solito la prima parte della puntata la dedichiamo all'autoincensamento. Parliamo di quelle che sono le nostre
comunicazioni di servizio, per usare un eufemismo.
Però è più bello che dire che ce la tiriamo un pochino. No, vi raccontiamo quello che facciamo anche dal punto di vista promozionale e per raggiungere meglio il nostro pubblico, che in realtà collabora al nostro programma tanto quanto gli articolisti. E per farlo questa settimana vi annunciamo che siamo sbarcati anche su Facebook, come se non ci fossimo già abbastanza presenti con 200 pagine diverse. Abbiamo una presenza su Facebook anche con Astronauti News, che è l'organo più istituzionale che abbiamo per le notizie. Come sapete c'è un team di articolisti che instancabilmente scandaglia il web e rielabora e perfeziona, ricerca e commenta le notizie spaziali ogni giorno, praticamente ce ne sono almeno un paio al giorno, e le posta sul forum astronautico dove la nostra comunità le commenta e le discute. Ma poi c'è anche un outlet un pochino più istituzionale, che è astronautinews.it. più volte ne abbiamo parlato, vi invitiamo a visitarlo. Se invece non avete la costanza di aprirlo tutti i giorni, perché non è una cosa effettivamente che si fa, chi è che adesso apre tutti i giorni un sito per vedere le cose? È passato di moda dal tempo dell'RSS, quindi potete aggiungere l'RSS di Astronaut News al vostro aggregatore, oppure molto più semplicemente potete andare sulla pagina di Facebook facebook.com/astronautinews, c'è il tastino mi piace o like a seconda della lingua di Facebook che avete. E questo vi permetterà di avere gli aggiornamenti astronautici sulle notizie direttamente sul vostro wall, magari in mezzo agli aggiornamenti sui vostri amici. Cercheremo di entrare un pochino di più nella vostra quotidianità, e se ci lascerete entrare...
sarete assimilati.
Ok.
E soprattutto cogliamo l'occasione di invitarvi a condividere le notizie che ritenete più interessanti dalla bacheca della pagina di Astronauti News, quindi... se qualche notizia vi piace, vi colpisce, vi incuriosisce, fatela conoscere anche ai vostri contatti Facebook condividendola.
Potete commentare anche roba del tipo Mike, guarda che il fading si fa con lo slide verso sinistra.
No, quello lo fa in automatico, perché ho fatto il fading già dentro nel file e tutte le volte mi dimentico di fermarlo prima e arrivo al punto in cui risale, perché per qualche motivo l'ho fatto soltanto in un pezzo. Vabbè, quisquiglie tecniche sulla sigla, che è quasi ora di pensionare perché la cambieremo con la stagione 5. Che cosa c'era d'altro da discutere in questa prima parte? Appunto, abbiamo chiuso la stagione 4, la stagione 3, la stagione scorsa, con una delle ultime puntate intervistando Diego Urbina, che poi è diventato praticamente un discorso costante, perché ci siamo dati questa missione di tenergli compagnia durante la sua permanenza all'interno di Mars 500, l'esperimento che isola un gruppo di persone per simulare una missione verso Marte allo scopo di testare quelle che possono essere le dinamiche di gruppo, gli effetti psicologici e fisici di un isolamento così duraturo. E abbiamo nella fine della stagione scorsa gli abbiamo fatto qualche domanda, abbiamo avuto modo di telefonargli e avere qualche risposta in tempo reale sulle nostre curiosità della missione che si preparava a intraprendere. Adesso abbiamo un'altra opportunità, dopo che siamo entrati in Mars 500, almeno come podcast per tutto l'anno, di fargli qualche domanda sull'andamento della sua... A quanti giorni è arrivato adesso?
Poco più di un anno, all'inizio di giugno del 2010 è entrato, quindi diciamo un anno e 10 giorni.
C'era una milestone, appunto, era l'anno. Quindi alla luce di un anno di missione è il caso di tornare a farci sentire e chiedergli come va. Siccome non è vicino alla Terra, almeno in maniera simulata, non è più possibile fare, come abbiamo fatto l'anno scorso, una semplice telefonata, ma siamo vittima della distanza luce.
Del ritardo di propagazione.
Non è possibile avere una chiacchierata in tempo reale, perché sarebbe una cosa del tipo: pronto, come stai, Diego? E parecchi minuti dopo: molto bene, voi come state? E non è un granché. Quindi gli manderemo delle domande che lui avrà modo di registrare e noi vi proporremo in una delle ultime puntate della stagione, che, vi diciamo così come anteprima, dovrebbe chiudere intorno a luglio con il lancio di STS 135. Ma che domande gli possiamo fare? Che domande voi fareste a una persona che è rimasta in isolamento per un anno a condurre un esperimento così innovativo?
Diciamo un esploratore marziano, simulato, ma sempre un esploratore marziano.
Sì, anzi, la persona che ha fatto i primi passi sul pianeta rosso.
Certo.
Almeno in maniera simulata. Quindi abbiamo pensato, chiaramente abbiamo delle nostre domande che abbiamo già preparato, ma le domande più interessanti probabilmente vengono da voi, e il modo per porle è attraverso i commenti su astronauticast.com. Adesso faremo un post su astronauticast.com con questo episodio, come facciamo ogni settimana, e sotto c'è lo spazio per i commenti. A voi lo spazio libero per fare qualsiasi domanda vi venga in mente. Poi noi selezioneremo le più interessanti
per
comunicarle a Diego, e avrete la risposta dalla viva voce di Diego entro la fine della stagione.
Ma il grano duro...
Ecco, ci sono delle domande pertinenti e delle domande
che verranno opportunamente filtrate.
Beh, quelle erano nell'elenco di domande da fare assolutamente, quindi diciamo altre domande oltre a queste.
Beh, si può chiedere che cosa hanno coltivato però all'interno di Mars 500?
Certo.
Noi la selezioneremo come domanda, però lo potete chiedere. Vabbè. Sì, sì. Comunque niente, è un modo che abbiamo per aprire il microfono verso di noi, verso di voi questa volta. Quindi astronauticas.com, lo spazio per i commenti. Non voglio leggere assolutamente commenti nella chat in questo momento, domande nella chat. Voglio le domande su astronauticas.com, così esatto, le possiamo scegliere al meglio. Anche su Facebook metteremo il link e diremo di andare di là a commentare, perché sennò si perde tutto quanto.
Intanto sulla chat pare che come al solito stiano facendo gli affari loro.
Sì, infatti ho aperto la chat pensando che fossero già lì a dire ma Diego. No, in realtà stanno parlando di sincronizzazione di Android con sincronizzazione di Firefox. Vabbè.
Secondo me potremmo iniziare a fare un podcast di smartphone, e forse in chat si parlerà di
astronautica. Sì,
smart astronautica.
Cosa potrebbero dire delle persone in una chat di smartphone? Potrebbero, ad esempio, parlare delle storiche immagini rilasciate questa settimana. Dopo 3 settimane che ne parliamo, prima, bisogna farle, devono farle uscire, Questa volta finalmente siamo riusciti a vedere queste storiche immagini dello Space Shuttle Endeavour attraccato alla stazione spaziale. Ricky, tu, da esperto fotografo, che cosa puoi raccontarci a riguardo?
Beh, intanto bene o male, cioè, anche sul forum c'erano molte speculazioni sul capire il perché di questo ritardo nelle foto. Vabbè, non entro in merito perché comunque non abbiamo capito quali erano le voci fondate, invece quelle, diciamo, un po' più maliziose. Comunque, a un certo punto, l'avevamo poi detto anche la settimana scorsa, si parlava dell'8 e di fatto sono uscite lì 7, 6 era l'8 e quindi hanno mantenuto la promessa. A me le immagini chiaramente piacciono molto. Sul forum purtroppo c'è anche chi si è lamentato dicendo ma io forse...
Mi hanno un po' deluso.
Mi speravo meglio, ma io ho visto dei rendering 3D che c'erano delle angolature che magari potevano essere fatte. Beh, io non sono d'accordo, per me le immagini sono splendide, diciamo... che le possiamo dividere in due parti, perché la stazione si è praticamente ha ruotato su se stessa per poter dare alla Soyuz, che era ferma, diversi punti di vista. Quindi abbiamo all'inizio la fase in cui vediamo, siamo in asse con la stazione, quindi vediamo il retro dello shuttle, quindi si vedono molto bene i motori, poi la stazione comincia a ruotare, abbiamo una serie di foto con la stazione su tre quarti, però chiaramente lo shuttle non si vede da sopra, ma si vede la parte dello scudo termico. Comunque anche quelle a me piacciono molto. E infine la stazione si mette ortogonalmente alla Soyuz e quindi abbiamo proprio il profilo in cui, vabbè, si perde un po' la profondità del thrust della stazione, che non sembra lungo di fatto perché lo vediamo tutto schiacciato, però si vede molto bene lo shuttle e in quella posizione in molti hanno paragonato quello scatto a quello che conosciamo già tutti del 1995 con Atlantis attraccato alla Mir. Quindi anche io mi sono divertito a fare un classico fotomontaggio comparativo con i due shuttle con le stesse proporzioni, e quindi si nota molto bene la differenza di dimensione tra Mir e la stazione spaziale. Nel fare le foto, Paolo, che non so come abbia fatto tra quello che dovevo fare, pensare di dover fare le foto bene, è riuscito anche a fare qualche ripresa, quindi oggi è uscito su YouTube anche il video delle fasi di questa manovra, e quindi si vede molto bene. Ha provato anche a zoomare, Paolo, per vedere i dettagli di tutto il complesso orbitante. Io, vabbè, da appassionato di fotografia preferisco di più le foto, però anche il filmato chiaramente è molto molto bello, perché comunque non è fantascienza, è una cosa reale
è bello, perché si vede, si sente il rumore del sistema di controllo ambientale della Soyuz,
che peraltro è parecchio rumoroso, è un rumore raro, questo è raro sentire i rumori dell'interno della Soyuz.
Sì. E si sentono praticamente le voci del resto dell'equipaggio in, diciamo, lontananza, perché comunque erano rimasti nel modulo
di rientro
della Soyuz. Paolo era salito sul modulo orbitale per fare le fotografie e si sentono in lontananza le comunicazioni in russo. Si vede nel filmato molto più che nelle fotografie il vetro dell'oblò, che è un dettaglio, no? Però è bello perché sembra di essere lì dentro nella Soyuz a guardare verso la stazione spaziale insieme a Paolo. Ma a me è piaciuto anche il filmato, non so perché.
Sì, e sempre tornando alle immagini, è vero quello che qualcuno diceva nei nostri commenti sul forum a queste immagini, cioè che la simmetria dell'orientamento della stazione, secondo me, aggiunge alla bellezza, alla profondità, al realismo di queste immagini. Tu che ne pensi, Ricky?
Sì, io non, veramente sono molto contento, e comunque secondo me la manovra è stata studiata bene, perché comunque abbiamo avuto l'occasione di avere comunque tanti punti di vista. Non è che abbiamo avuto due scatti in croce, no, ce ne sono più di 200, da quello che diceva il nostro utente Buzz del forum, che è un po' insider, quindi qua ha avuto, insomma, sa qualche notizia in più. La NASA ha rilasciato un pack di foto, il link lo metteremo tra le note dell'episodio, che sono una selezione di direi 65 foto o giù di lì ad alta risoluzione, così.
Molti sono duplicati comunque, adesso mi aspetto che 200 foto, molte sono praticamente...
Sì, 20. Anche perché Paolo avrà avuto l'accortezza di fare raffiche di scatto a differenza di esposizione, in modo da chiaramente avere... possibilità di non sbagliare la foto, perché comunque facendo, cioè, non sembra facile, ma non l'è, perché comunque abbiamo delle parti molto bianche come lo shuttle, e poi abbiamo lo spazio nero, e quindi c'è, cioè, anche la macchina fotografica, se la lasci in automatico ti può sovraesporre come niente, quindi ha fatto bene a fare le foto così, anche perché comunque Paolo, cioè, ci ha abituato a foto durante tutta la sua missione, quindi è stato proprio, secondo me, l'uomo giusto al momento giusto, quindi bene così. E tra l'altro, avendo molti scatti così ravvicinati, anche il nostro Roberto Beltramini è riuscito a fare qualche anaglifo, che anche lì nelle note dell'episodio vi linkeremo qualche sua immagine, perché
vi linkeremo tutto il suo sito,
e anzi facendo tesoro del video lo sguinzaglieremo sul video, perché anche dal video probabilmente si possono ricavare delle sequenze di frame per delle coppie stereoscopiche, che ne dite?
Esatto, sicuramente. Ah, poi un'altra cosa che vorrei aggiungere, che mi è venuta in mente adesso, parlavamo sempre riguardo al ritardo con cui ci sono pervenute queste foto, che magari ci fosse stato un lavoro di ritocco per migliorarle. Invece no, sono le classiche foto come fa di solito la NASA, che sono, cioè, proprio, non so, al limite adesso non so se abbia scattato in RAW oppure no, comunque sono foto grezze ad alta risoluzione, che noi appassionati siamo ben contenti di averle così, perché le possiamo prendere, le possiamo elaborare con più facilità.
12 megapixel l'una, mi pare.
Sì, sono 6.000 per 4.000, quindi...
C'è tutto, gli EXIF sono completi, c'è dentro tutto i dati degli scatti, perché sentivo che i primi commenti parlavano di Photoshop, quindi magari erano state ridimensionate su Photoshop.
Forse le prime. Sai che non ci ho guardato, guarda, ci guardo subito, se te lo dico a lui.
È una curiosità tecnica veramente.
No, in realtà non ci avevo pensato di guardarci, invece poteva essere una cosa interessante. Allora,
ho visto qualche commento che parlava di Photoshop come dentro nell'EXIF, quindi...
Ma forse nel primo articolo in cui ce n'erano due o tre, può darsi che ne abbiano sistemato.
Sicuramente fatta con Photoshop c'è quella che adesso abbiamo nello stream, che è quella di cui parlavamo prima, con la comparazione tra Atlantis attraccato alla Mir nel 95 e Endeavour qualche settimana fa.
Allora, sì, sto vedendo gli EXIF, c'è un passaggio per Photoshop, però magari non vorrei, per il fatto che magari... Se sono state scattate in RAW, la compressione magari l'hanno fatta, sì, da RAW a JPEG via Photoshop, senza però apportare modifiche pesanti.
Phil dice che erano 24 megapixel le originali e le hanno ridimensionate a 12.
Eh beh.
Dunque, le ha scattate con una Nikon DX3, che è, dunque, Nikon DX.
Pensate cosa significa.
Tra l'altro sono andate distrutte quelle macchine fotografiche, la macchina fotografica e la macchina da presa.
Ma lascia stare, che io andrei lì, soprattutto per gli è una macchina da 24 megapixel, quindi...
Allora sì.
Pensate cosa significa per Riccardo, appassionato di fotografie di astronautica, una cosa del genere. Immagino Riccardo che vede il rientro della Soyuz e dice: mio Dio, Bones, cosa ho fatto? Se avete colto la citazione.
No, però di certo non mi sto a dire: ma come, no, cosa fanno? Non si potrebbe tenere.
No, ma qualcuno ha detto quello.
Almeno non avevano il teleobiettivo.
Ogni riferimento è probabilmente
casuale. Perché i teleobiettivi anche da 600 mm che utilizzavano sulla ISS, penso che li abbiano lasciati lì.
Ma lì, cioè, comunque vedo che c'è sempre un ricambio di strumentazione, sì, attrezzatura fotografica, che è tale. Chiaramente, cioè, gli obiettivi sono più, come dire, non è che ci siano, ne cambiano uno al giorno, le macchine fotografiche ne cambiano anche un po' di più, anche perché credo che comunque gli hotspot che prendono là nello spazio, dopo, insomma, il sensore si rovina un po', allora
raggi cosmici.
No, spieghiamola questa, che magari è interessante.
Non so se voi guardate alcune fotografie al 100% della risoluzione, noterete dei puntini rossi o blu sulla foto. È perché quando un raggio cosmico magari colpisce il CCD del sensore lo brucia, e quindi rimane questa traccia. Addirittura c'è chi parla di chi si preoccupa nei viaggi lunghi in aereo di magari di schermare le macchine fotografiche, perché è preoccupato per questa cosa. Figuratevi nello spazio, dove i raggi cosmici possono, il flusso di raggi cosmici è decisamente superiore, quindi alla lunga l'effetto si nota.
Sì, soprattutto sono più energetici perché non hanno ancora attraversato l'atmosfera per essere smorzati e spezzati.
Però insegna il nostro... stavo cercando un qualche... Ah, magari sono stelle queste, può essere?
No.
No, con il tipo di esposizione non si vedono le stelle. Allora sì, si vede qualche puntino bianco se va... se si zooma, non so se riusciamo a farlo passare nello stream. Direi che sono talmente poco il contrasto rispetto al nero che probabilmente non passa. Una volta c'era chi si preoccupava, addirittura non portava dall'Italia le pellicole, no? Le comprava direttamente dall'altra parte dell'oceano per evitare la traversata. No? Non avete mai sentito di nessuno che fa questa cosa?
Ma forse per evitare magari il passaggio ai metal detector degli aeroporti?
Sì, il problema delle pellicole direi che c'era sì, il problema dei raggi X, e invece sulle macchine fotografiche comunque cioè penso che sugli aerei, a meno che uno non viaggi veramente tanto, il problema è abbastanza contenuto. Nello spazio invece insomma è già più significativo sicuramente.
Beh, nell'immagine della stazione spaziale che si vedono una Soyuz e un Progress, manca una seconda Soyuz, che è quella su cui c'era Paolo Nespoli per il rientro, ma già quello spazio sta per essere occupato perché è in rotta verso la stazione spaziale la Soyuz TMA-02M. Vero Luigi?
Oh già, è partita dal Gagarin Start, il mitico... pad da cui è partito Yuri Gagarin 50 anni fa, la Soyuz TMA M02M, che è la seconda, il secondo esemplare della Soyuz, Digital Soyuz come l'hanno soprannominata, che è quella che ha la nuova serie di avionica di bordo a controllo digitale, ed è l'incremento della Expedition 28, sì, mi pare di Expedition 28, e a bordo c'è Sergei Volkov, Mike Fossum e Satoshi Furukawa. Sono quelli che prenderanno appunto il posto di Nespoli e dei suoi compagni, e dovrebbero attraccare fra l'altro proprio fra un'oretta circa alla ISS, e poi ci sarà la procedura questa notte, poi apriranno i portelli, ci sarà l'investizione della partenza della nuova Expedition in formazione
investitura
completa.
Forse
investitura, bravo. A volte l'italiano sfugge. Appunto è partita alle 23:12 dopo i classici due giorni di volo di inseguimento della ISS. Questa Soyuz arriverà a bordo. Null'altro da aggiungere, se non che appunto lancio perfetto come al solito, perché le Soyuz ormai ci hanno abituato ad una regolarità e una perfezione, sia portato dal tempo, dal clima di Baikonur, che è sempre stabile, nel senso che anche se piove, in ogni caso una Soyuz può partire anche sotto la pioggia, può partire con situazioni meteorologiche molto diverse rispetto agli shuttle, che avendo sempre il problema di un eventuale rientro d'emergenza proprio sul punto di partenza, devono avere un clima molto più controllato, ecco. Tutto qua.
Mm-hmm. Tra l'altro tu hai detto che è la seconda Soyuz di quella versione migliorata. Se vi ricordate, la prima opportunità per fare queste fotografie di cui abbiamo parlato prima era quando attaccata c'era la Soyuz TMA-01M, la prima versione di questa
Soyuz. Prima esemplare di questa versione.
Aveva avuto un piccolo problema al docking e anche per quel motivo era stato deciso di non fare la sequenza di fotografie, perché non è nulla di rischioso di per sé intrinsecamente, però qualsiasi deviazione dalle procedure standard è un potenziale aumento della pericolosità, e quindi non è stato fatto. Non è detto, non è da escludere che la stessa cosa sarebbe stata decisa con la 02M, quindi è stato una fortuna che Paolo Nespoli si sia trovato sull'ultima Soyuz della vecchia serie, TMA, era la 20 se non sbaglio, sì. e che quindi abbia avuto l'ok della, dei russi per fare questo tipo di...
C'è ancora la 21 attraccata comunque.
Ah, ok, è vero.
Sì, in effetti la cosa curiosa è che per la prima volta in assoluto è stato data l'autorizzazione al distacco della Soyuz comunque di qualsiasi veicolo, del movimento intorno alla stazione spaziale di qualsiasi veicolo con uno shuttle attraccato, proprio per il fatto che qualsiasi detrito, qualsiasi pezzo che poteva staccarsi anche solo dei motori, qualche scarico spurio poteva andare a danneggiare la navetta. E quel discorso lì della M01M ha anche avuto come deterrente il fatto che ovviamente, dato che è una scialuppa di salvataggio la Soyuz, nel momento in cui doveva separarsi dalla stazione spaziale anche solo per fare le fotografie e poi riattraccare, comunque i tre astronauti che erano arrivati su quella Soyuz dovevano risalire a bordo, e quindi tutta la manovra sarebbe dovuta eseguirsi con i tre astronauti a bordo della Soyuz, perché nella malaguarata ipotesi che non potesse più riattraccare a bordo dell'ISS sarebbe dovuti rientrare in emergenza, e quindi a bordo della stazione spaziale sarebbero rimasti solo tre astronauti, e la situazione avrebbe ingarbugliato il problema degli avvicendamenti dei vari equipaggi a bordo della stazione. Infatti sì, questo è stato un motivo aggiuntivo, proprio per il fatto che è stato poi preferito evitare di fare queste fotografie con gli ultimi. Tra l'altro ci sono due voli già che hanno rinviato le fotografie, e quando dovevano essere fatte con la M01M, fra l'altro c'era anche attraccato l'HTV giapponese, quindi sarebbe stata la fotografia con tutti i possibili veicoli agganciati alla stazione. Manca quello, però queste foto comunque valgono la pena a prescindere da qualsiasi altro commento, altra questione, ecco.
Sì, ed aggiungere, diciamo, alla ricetta che alla fine ha portato all'esecuzione di questi scatti, è una cosa che ho subito sulla mia pelle, cioè lo scrub di STS-134, perché di fatto col fatto che è partita dopo, la Soyuz doveva comunque staccarsi per rientrare a terra, quindi è stata quella l'opportunità di fare questo accordo all'ultimo momento per fare la foto, perché comunque si doveva staccare e quindi doveva rientrare. Se magari STS-134 fosse partito in orario, tutti i discorsi che abbiamo fatto prima sarebbero stati validi, e magari non avrebbero preso il rischio di staccare una Soyuz, anche se era quella anche se non era quella digitale, per poi farla riattaccare, chissà.
Una serie di fortunate coincidenze, però è forte pensare quanto si pensa nel mondo dell'astronautica, come in qualsiasi mondo dell'ingegneria ad alto alto livello, si pensa molto più a quello che può andare storto affinché tutto vada per il verso giusto, ed è affascinante, per qualcuno è frustrante, ci sono persone che magari sul forum ogni tanto dicono: ma perché? Basterebbe fare questo. Però è affascinante, e non soltanto sulla stazione spaziale si fa questo, si fa anche ad esempio su Marte, ci sono sistemi di atterraggio di ogni tipo che sono stati sperimentati negli anni per Marte, si vanno da quello con l'airbag a quelli più classici con una frenata con i motori fino a poco prima del terreno, come ad esempio Phoenix e tutte le sonde che l'hanno preceduta, ma poi è arrivata anche questa voglia di innovare da parte di NASA, che ha un nuovo sistema di atterraggio per Opportunity. Ne abbiamo parlato altre volte parlando della missione di Opportunity, ma adesso è arrivato il momento di scegliere il posto dove farlo effettivamente atterrare, perché il lancio incombe.
Sì, ci sono delle notizie interessanti da Marte, tra cui quella della fase finale della scelta del sito di atterraggio del prossimo rover della NASA, Mars Science Laboratory, soprannominato Curiosity. Prima però di parlare di questa scelta, ricordiamo che il 1 giugno del 2011 l'altro rover, l'unico funzionante attualmente su Marte, Opportunity, ha festeggiato i suoi primi 30 km di percorso su Marte, di spostamento su Marte. Ricordiamo che il rover è atterrato il 24 di gennaio del 2004 e in circa 7 anni e mezzo si è spostato di 30 km. Per avere un'idea di quanti siano 30 km percorsi su un altro mondo, confrontiamo questa distanza con quella percorsa da altri rover interplanetari. Innanzitutto il nonno dei rover automatici, l'Unocode 2, lanciato dai sovietici nel 1973, che percorse circa 37 km sulla Luna nel giro di alcuni mesi, e il cui record di spostamento per un singolo veicolo è ancora insuperato. Un altro confronto possiamo farlo sempre con un altro rover che si è spostato sulla Luna, ma questa volta con equipaggio. Per esempio i rover delle ultime tre missioni Apollo, il cui record spetta Apollo 17 con 37 km percorsi dagli astronauti a bordo del Lunar Rover, e quindi direi che una trentina di chilometri forse sono quelli percorsi dalla prima delle missioni Apollo con un rover, quindi probabilmente Apollo 15. E Opportunity non si è fermato, naturalmente prosegue, visto che è ancora in attività la sua marcia, ed è a meno di 4 km dalla sua meta, dalla sua prossima meta, in un grande cratere chiamato Endeavour. Seguiremo quindi il suo spostamento. A proposito dei siti di atterraggio, della scelta del sito di atterraggio di Curiosity, invece diciamo che siccome il rover dovrà essere lanciato a novembre del 2011 per atterrare su Marte nell'estate dell'anno successivo, gli ingegneri hanno bisogno entro luglio della definizione del sito di atterraggio per iniziare i loro calcoli riguardo al volo e alla dinamica di questa missione. Quindi dopo una serie di fasi di scelta, i siti candidati, che erano in diverse decine, si sono ridotti a 4. Tutti più o meno simili dal punto di vista della difficoltà ingegneristica per raggiungerli. Ricordiamo che non solo Curiosity ha una maggiore mobilità sul terreno marziano, ma anche la possibilità di atterrare in luoghi meno pianeggianti, diciamo così, un po' più accidentati. Per quanto riguarda l'interesse scientifico, naturalmente è variabile. Di questi 4 siti però hanno tutti qualcosa in comune, nel senso che sono probabilmente luoghi in cui si è trovata l'acqua in un passato più o meno remoto dell'evoluzione geologica di Marte. Si tratta per esempio di un cratere in cui può esserci il delta di un antico fiume in secca, oppure una sequenza di crateri uniti da quello che sembra il letto di un fiume, oppure ancora un altro cratere con un rilievo di circa 5 km, una specie di montagna, una zona sopraelevata di circa 5 km nella parte centrale. L'ultimo dei 4 siti candidati invece è una valle. In tutti questi luoghi quindi si cercherà, in quello scelto naturalmente tra questi luoghi, si cercheranno le tracce dell'antica presenza dell'acqua, e forse anche sarà possibile, naturalmente se ci saranno, trovare anche possibili tracce fossili di vita marziana, o perché no, magari vita in qualche forma presente anche adesso. La decisione, dicevo, dovrà essere presa entro luglio, e per capire come gli scienziati, con quali criteri prendono queste decisioni e qual è la loro mentalità e il modo in cui ragionano, possiamo leggere, così dare un'occhiata a un libro molto famoso su questo argomento del planetologo Dan Williams, che ha scritto un bellissimo libro chiamato To a Rocky Moon, in cui racconta dal punto di vista degli scienziati l'esplorazione scientifica della Luna, dalle missioni automatiche a quelle con equipaggio del programma Apollo, e racconta anche dei criteri di scelta, quindi delle decisioni scientifiche, tecnologiche e anche, perché no, politiche, di politica naturalmente della ricerca e dell'esplorazione, seguiti questi criteri seguiti dalle missioni Apollo, e alcuni probabilmente si adattano anche al lavoro che stanno facendo i planetologi per scegliere il sito di atterraggio di Curiosity. Ma
vai.
Uno di questi criteri, ricordiamolo nel caso della missione Apollo, è quello scelto dal comandante della prima vera missione di esplorazione, Dave Scott, in Apollo 15, il quale tra diversi siti di atterraggio possibili, ugualmente interessanti dal punto di vista scientifico, scelse quello con la maggiore attrattiva dal punto di vista estetico, con il panorama più bello, e scelse appunto di atterrare nella valle di Hadley. Tra questi quattro siti di atterraggio ne ho visto uno, descritto uno, quello che vi dicevo ha una montagna, un rilievo alto circa 5.000 metri, in cui si prevede di far salire il rover, di far arrampicare il rover lungo il pendio, facendo arrivare fino ai 1.500-2.000 metri di quota, dal quale sarebbe possibile vedere un panorama straordinario. Mi auguro che nella scelta, fra i criteri di scelta, ci sia anche quello estetico, e quindi ci ricolleghiamo anche a quello che abbiamo detto dell'opportunità fotografica che è stata scelta per riprendere la stazione spaziale con lo shuttle attraccato. Ci auguriamo di vedere splendidi panorami anche nel sito scelto per l'atterraggio di Curiosity. Staremo a vedere quale sarà la soluzione definitiva entro luglio.
Anche a me, tra i quattro scelti, quello che mi suona più accattivante era quello, cioè dal punto di vista statico. Poi vabbè, poi qualsiasi posto va bene.
Io volevo soltanto rovinare questo momento super scientifico del nostro Paolo Amoroso, che ha raccontato come al solito la cosa nella maniera più divulgativa e precisa possibile, per dire che i 30 km percorsi da Opportunity sono all'incirca quelli che ci stanno tra Lodi e Milano. Quindi nella canzone andava a piedi da Lodi a Milano, anzi veniva a piedi da Lodi a Milano per vedere la sua bella Gigogin, è più o meno la distanza percorsa da Opportunity. Scusate, dovevo dirlo, ho perso tutto il tempo per, durante la discussione di Paolo, per cercare questa cosa.
Ecco. Ciao Marco.
Ciao Marco, ma intanto.
Se avessi saputo, sarei rimasto all'ombra.
Oh, benvenuto, buonasera presidente.
Andiamo presidente.
Sì, guarda, lasciamo stare. Buonasera a voi, è un piacere sentirvi.
Nel frattempo, se qualcuno in diretta vuole sintonizzarsi su NASA TV, ha iniziato il live coverage del docking della Soyuz, che comunque avverrà tra un'oretta scarsa,
in pieno after party.
Intanto
sperando che la connessione regga anche.
Ecco, spieghiamo ai nostri ascoltatori che è riuscito a collegarsi Marco Zambianchi. Sono momentaneamente risolti i suoi problemi di connettività e quindi gli diamo il benvenuto.
Il docking è previsto.
Hai detto
per
bene,
le
20... Paolo.
Scusami.
Scusami tu solo per dire che purtroppo anche stasera non sono riuscito a essere con voi. Il motivo tecnico è che il maltempo ha degradato il segnale tipo un quarto d'ora prima di arrivare e nulla. Ma sono certo che avrete dato corso a una puntata straordinaria. Ho sentito gli ultimi 5 minuti, Paolo. Il tuo eloquio è qualcosa di straordinario sempre.
Grazie, vi permetto di darmi del coloro.
Beh, come può non essere una buona puntata una puntata in cui c'è Vilma De Angelis al centro dell'episodio? Vabbè. Allora, sì. Vi racconto che... Cosa? Stavi facendo un commento, Marco?
No, dico, non lo so. De Angelis, io me la ricordo, l'ultima volta che me la ricordo era quando conduceva una rubrica di cucina su Telemonte Carlo, poi dopo l'ho persa di vista.
Forse Mike, anche Luigi, vero, si ricorda Vilma De Angelis in una qualche maniera? Cos'è che gli aveva detto l'ultima volta che l'aveva vista?
Ti amo.
Ah, ok. Vabbè, Luigi, sono gusti, voglio dire. Però al cuore non si comanda.
Ti amo.
Vabbè. Giochiamo con
i mascalzoni tutti insieme, però comunque.
Tu pensa che mi ero dimenticato, se non avessi avuto l'assist di...
Ma lo paghiamo per questo, Riccardo.
Vabbè, noi giochiamo, scherziamo, ma in realtà vi racconto anche che siamo su Astronauticast, il podcast di forumastronautico.it. Ormai è la quarta stagione, 4 anni a fare questa cosa che sembra una gigantesca barzelletta, ma in realtà cerchiamo di metterci anche del contenuto vero dentro. E lo facciamo in maniera assolutamente volontaria, non pagati, non abbiamo nessun tipo di stipendio, anzi ci mettiamo ogni tanto del nostro per tenere in piedi tutto quanto, la connessione, l'attrezzatura, i microfoni, il mixer, questo che sentite è il microfono di Luigi quando ci appoggia il naso sopra, ecco, possiamo anche magari finanziare una verifica dell'impianto elettrico di Luigi, perché la messa a terra non mi sembra così.
Ho un distanziatore naso microfono
che magari è più economico.
Quello di Adriano De Zan quando mi intervistava i ciclisti, che glielo infilava sempre nel naso quella cosa, che era fastidiosissimo a vederlo.
Vabbè, dobbiamo pagare anche Fasto perché non riesce a darmi una connessione decente. La volta scorsa siamo caduti durante la diretta. Adesso mi aspetto che succeda da un momento all'altro, fino a quando arriverà il tecnico domani mattina. Ma tutto questo lo paghiamo di tasca nostra, ma anche grazie al contributo dei nostri ascoltatori, che vanno su astronauticast.com e vedono che ci sono due bottoncini gialli sul lato destro della pagina. Si lasciano così riscaldare il cuore dalla dal nostro cappello posto davanti a noi in maniera supplichevole, e fanno una piccola donazione. Ci sono due modi per farlo. Il primo è fare una donazione singola, quindi scegliere una quantità, un amount, un importo, grazie, che verrà donato una volta sola. Invece l'alternativa è una sorta di abbonamento, dove scegliete, mi sembra che ci siano 3 e 5 euro, i due bottoni predefiniti nella pagina, che vi permettono di fare una donazione automatica ogni mese. Noi lo paragoniamo di solito al costo di una rivista, nel senso che se voi siete abbonati a una rivista o la comprate in edicola, un mensile o un settimanale più o meno vi causa un esborso di quella categoria. 3-5 euro. Noi vi chiediamo 3-5 euro al mese, vi chiediamo in maniera completamente volontaria 3-5 euro al mese, e più o meno dovrebbe essere un gesto simile, un gesto di apprezzamento. Ma assolutamente non è l'unico modo per dimostrarci il vostro affetto. Ci sono anche i commenti su astronauticast.com, su Facebook, facebook.com/astronauticast. Ci sono mille modi per farvi notare e farvi sapere che ci volete bene, perché noi abbiamo bisogno di affetto, tanto tanto affetto. Questa settimana l'affetto ci arriva da Raffaele Montagnoni, al secolo Acris, che non ho visto se è in chat, di solito è uno che ci segue in diretta, è anche articolista, una delle new entry su astronautinews.it, diciamo che dovrebbe essere uno che è pagato per farlo, paga lui per il privilegio, ed è diventato uno dei nostri nuovi donatori ricorrenti. Ha fatto questa sorta di abbonamento e per questo lo ringraziamo tantissimo e lo eleviamo al rango di produttore esecutivo per la puntata 33 della stagione 4. Se volete anche voi questo privilegio, che qualcuno dice anche che si può mettere in un curriculum, va bene, mettete nel curriculum che siete produttori esecutivi di Astronauticast. Il modo è astronauticast.com, bottoncini gialli sulla destra, tramite PayPal, tutto sicuro, noi non vediamo la vostra carta di credito e soprattutto non ci interessa, perché ne abbiamo già troppe noi e sono da pagare.
Ecco, è un altro privilegio per chi fa queste donazioni, è un ti amo d'ufficio da Luigi.
Ti amo.
Che si risponde anche ogni tanto. No,
ci sarebbe anche un altro privilegio, se vi giunge la mia voce nonostante il secondo e sette di delay che ho sulla linea, io sto tenendo monitorato. Il privilegio è anche quello, visto che si affaccia la chiusura della stagione 4 e l'apertura della 5, da buon produttore esecutivo, di suggerire sperando di essere tenuto in considerazione alcune correzioni, miglioramenti o novità per la stagione 5, perché naturalmente chi non contribuisce, noi facciamo finta da buonisti di ascoltarlo, ma poi in realtà ce ne freghiamo altamente, mentre il produttore esecutivo, si sa, incide direttamente sulla trama delle serie che produce, e quindi insomma...
Nella chat chiedono se anche quello che abbiamo detto va nell'interstagionale, che abbiamo promesso questa puntata di gag come abbiamo fatto a Capodanno tra una stagione e l'altra. Non so che cosa abbiamo detto di divertente, però mettiamolo a questo punto. Sì, Matteo, il nostro curatore di gag, mettilo. Possiamo chiudere questa fase di questua, come la chiamo io. Ringraziamo ancora Raffaele Montagnoni e ci spostiamo nella seconda parte e conclusiva della puntata, che di solito è occupata dalle rubriche. La prima, la ormai storica, che copre è iniziata in questa stagione o forse alla fine della stagione scorsa,
è iniziata con la missione Mars 500,
giusto,
a cui ci siamo ispirati,
a Diego Urbina, e quindi sigla per Paolo Amoroso e i suoi annali marziani.
Uno uno degli obiettivi più ambiziosi dell'esplorazione marziana prima dell'arrivo dell'uomo è quello di inviare un robot automatico che riesca a recuperare dei campioni e a riportarli a terra per l'analisi. Ma in realtà alcuni campioni del suolo marziano li abbiamo già, sono i meteoriti marziani, sono dei meteoriti che provengono da Marte. Con un meccanismo di questo tipo, probabilmente alcuni asteroidi sono caduti su Marte scavando crateri e proiettando nello spazio detriti con velocità che ha superato la velocità di fuga dal pianeta. Alcuni di questi detriti poi sono rimasti vaganti nel sistema solare per milioni di anni e poi sono ricaduti sulla Terra, che li ha attratti con la sua forza di gravità. Ma la consapevolezza che ci fossero dei meteoriti provenienti da Marte è relativamente recente, risale all'inizio degli anni 80, ed ha dato un contributo decisivo a questa consapevolezza uno scienziato, un Lunar and Planetary Scientist, come si dice in inglese, cioè diciamo un planetologo e un selenologo, che cura un sito molto conosciuto di immagini astronomiche commentate, giornaliere. Conoscete questo sito? Ne avete mai sentito parlare?
No,
Allora, è un sito un po' meno conosciuto del famoso Astronomy Picture of the Day, si chiama Lunar Photo of the Day, e questo scienziato è Chuck Wood, appunto, un Lunar and Planetary Scientist.
Scusa, si chiama Chuck Wood?
Sì.
È un nome bellissimo.
In realtà lui si chiama Charles Wood, ma si fa chiamare Chuck Wood.
Per How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? È bellissimo, è una salilingua.
Ecco, da domani quindi tu seguirai tutti i giorni il Lunar Photo of the Day.
Esatto, in chat subito dicono magari Chuck Norris.
Sì, comunque all'inizio degli anni 80 il nostro amico Chuck lavorava alla NASA, al Johnson Space Center della NASA. E un giorno in un ufficio accanto al suo vide affisso l'abstract di un articolo in cui un suo collega parlava di un meteorite con un'età di circa 1 miliardo e 300 milioni di anni, ipotizzando che questa età fosse spiegabile solo con il fatto che proveniva da Marte. Questo scienziato si chiama Larry Nyquist. Wood in effetti rimase sorpreso, perché tutti i meteoriti conosciuti, la maggior parte, quasi tutti i meteoriti conosciuti, hanno un'età compresa tra i 4 miliardi e 300 milioni e i 4 miliardi e mezzo di anni fa, quindi risalgono all'inizio del sistema solare. Quindi 1 miliardo e 300 milioni di anni di età è un meteorite molto più giovane, che può essere spiegato ipotizzando che sia stato espulso da qualche corpo del sistema solare come Marte, che ha avuto una differenziazione geologica successiva. Mettendosi a ricercare su questa ipotesi, Wood scoprì altri 9 meteoriti con un'età simile, quindi 1 miliardo e 300 milioni di anni o inferiore, e chiese la collaborazione di un altro suo collega, Liu Ashwold, mi pare che si chiami, che era un geochimico, quindi molto più esperto su questioni di abbondanze isotopiche e di chimica. E insieme dimostrarono che questi 9 meteoriti selezionati che avevano trovato erano significativamente diversi dalla maggior parte, quindi quelli molto più vecchi, e la loro età molto più giovane poteva essere spiegata ipotizzando che provenissero da Marte. Proposero una talk alla conferenza di planetologia più importante del settore, la Lunar and Planetary Sciences Conference, quindi all'inizio degli anni 80, e incontrarono un grande scetticismo tra i colleghi, i quali relegarono la loro talk non alla sessione sui meteoriti, ma in un angolino quasi nella sessione su Marte. Ma poi questa idea risultò talmente convincente che l'anno successivo, sempre alla Lunar and Planetary Sciences Conference, all'argomento dei meteoriti marziani furono dedicate ben 2 sessioni con un totale di 26 interventi. Quindi dallo scetticismo totale questa ipotesi di meteoriti provenienti da Marte diventò quasi mainstream e oggi è un fatto accettato. Quindi ancora prima di un'esplorazione spaziale abbiamo già dei campioni di roccia marziana evidentemente trasformati dal viaggio nel sistema solare, dall'arrivo sulla Terra, che comunque possono cominciare a raccontarci qualcosa di più diretto sulla storia e l'evoluzione geologica di Marte. E anche per questo episodio abbiamo terminato.
Se Maometto non va alla montagna marziana, la montagna marziana, vabbè. Ci troviamo al momento della seconda rubrica storica ormai, perché questa stagione l'ha accompagnata praticamente tutta, dedicata all'esplorazione robotica del sistema solare. Ogni tanto ne parliamo anche all'interno delle news, come abbiamo fatto oggi con Curiosity, ma di solito il nostro Marco Zambianchi si ritaglia qualche minuto per parlare dell'esplorazione meno appariscente, forse più data per scontata, ma sicuramente con i risultati più importanti dal punto di vista scientifico del nostro sistema solare. La rubrica è Io Robot. Marco, ci sei? Riesci a comunicare con noi?
Sì, ti sento bene, ma credo di arrivarti con un estremo ritardo, perché vedo nel frattempo che i miei delay sono sempre molto alti. Comunque, se vi risulta ascoltabile, dammi solo una conferma rapida e vado avanti.
Sì, sì, ti lasciamo andare libero, perché interromperti probabilmente sarebbe impossibile a causa del ritardo, quindi vai tranquillo.
Ok, ma io mi ero preparato un pezzo riguardante appunto il Mars Science Laboratory, meglio conosciuto come Curiosity, che in questo periodo è stato oggetto di un'indagine interna da parte sostanzialmente dell'ufficio di bilancio della NASA, che ha riscontrato una serie di pecche dal punto di vista della gestione delle criticità di questo progetto. Come avevo sentito Paolo, o se non mi sbaglio tu Michael, accennare in precedenza, uno degli aspetti più affascinanti dell'astronautica è la ricerca dei possibili errori e la programmazione anticipata di tutta una serie di contromosse, se vogliamo progettuali ma anche contingenti, cioè messe in atto solo nel momento in cui il problema si presenta, proprio al fine di svolgere correttamente e completamente la missione. Ed era un po' questa la critica che è stata mossa dall'ufficio del budget, dall'ispettore interno di NASA, che ha appunto fatto il punto, scusate la cacofonia, sulla situazione del progetto Mars Science Laboratory, che già ha subito un primo ritardo, e proprio a causa di questo ritardo sulla data di lancio inizialmente preventivata, i suoi costi sono letteralmente andati alle stelle. È un concetto non sempre facile da comprendere per i profani, ma a volte anche il non lanciare una missione comporta degli alti costi. Mi viene in mente un parallelo molto molto famoso, quello del telescopio spaziale Hubble, che in seguito all'incidente del Challenger non fu lanciato per diversi anni, e però per la sua conservazione a terra veniva mantenuta una camera in condizioni ambientali controllate, con una bassissima quantità di polvere, una sorta di camera bianca in cui l'hardware dedicato del telescopio poteva restare in attesa che lo shuttle fosse rimesso in linea volo. Ed è un po' quello che è successo alle parti già realizzate di Curiosity, mentre si aspettavano ad esempio gli attuatori di questo rover, che sono arrivati con ben 11 mesi di ritardo. Ecco perché l'insieme dei costi dei tecnici qualificati che tengono in piedi queste missioni in ritardo, insieme all'hardware e alle stanze che servono a conservare ciò che è stato costruito, contribuiscono in maniera determinante a far salire i costi di questi progetti. Ad aumentare le preoccupazioni di chi sta guardando al lancio di questa fantastica creatura che sta venendo a formarsi in questi giorni al Kennedy Space Center, si aggiunge anche un'analisi molto critica effettuata sulle pile a decandimento di plutonio, che sono l'alimentazione di Curiosity. Infatti, a differenza di Spirit e Opportunity, non sarà dotato di pannelli solari, ma appunto di questi RTG, di tre RTG, che devono assicurargli potenza elettrica per tutta la durata della missione. E se il rapporto emesso dall'OIG verrà confermato, pare che i tecnici e i progettisti di Curiosity hanno tagliato la sua vita utile da un periodo preventivato di 78 giorni a meno di 25, quindi davvero una diminuzione notevole, quasi dei due terzi. Non so quanto questo sia affidabile, nel senso che abbiamo visto come i 90 giorni di garanzia dei rover Spirit e Opportunity poi si sono rivelati anni e anni di operatività. Però qui parliamo appunto di un decadimento del materiale radioattivo contenuto in queste batterie particolari di Curiosity, che è stato forse sottovalutato e che appunto per prudenza ha portato a un taglio importante della stima della vita operativa. Il contro di questi moduli è proprio che non possono essere ricaricati sul posto. Il materiale radioattivo viene caricato a terra e lanciato dentro al razzo, mentre i pannelli solari di Spirit e Opportunity furono più volte puliti da tempeste di vento che hanno tolto lo strato di polvere dalle celle dei pannelli solari. È una situazione che vale la pena approfondire, che lascia in effetti un pochino di ansia, perché si rincorrono in questo momento le voci di ulteriori possibili ritardi di questa missione. Mi sembrava giusto parlarne in questa rubrica, anche perché sul forum in questi giorni mi è capitato di leggere diciamo vari commenti ingenuamente semplicistici rispetto a ma basterebbe fare questo, basterebbe fare l'altro, come mai non ci pensano. Ecco, questo è un ottimo esempio e un possibile approfondimento per comprendere bene come possano essere complesse le dinamiche dietro a una missione spaziale, soprattutto quando ci sono in ballo qualcosa come 2 miliardi e mezzo di dollari, che è il costo fino ad oggi raggiunto dalla missione Mars Science Laboratory. D'altro canto, mi auguro, per chiudere, che il risultato di questa missione sia paragonabile poi al ripagamento che è stato dato alla collettività umana dall'Hubble Space Telescope. Abbiamo appunto paragonato la situazione dei costi di Curiosity con quelle di Hubble. Ecco, speriamo che alla fine i risultati siano paragonabili anche dal punto di vista del ritorno scientifico. Per cui con questo è tutto, vi rimando alle note dell'episodio per scaricare voi stessi il testo dell'OIB e fare le vostre considerazioni, e niente, vi ringrazio per la pazienza se l'audio di questa sera non vi è arrivato in maniera ottimale.
Ecco, per completare quello che hai detto vorrei citare un tweet che non so se avete notato qualche settimana fa, di Scott Maxwell, uno dei rover driver di Spirit e Opportunity, il quale, commentando una notizia di possibili danni alla backshell di Curiosity verificatisi durante un trasporto o comunque durante uno spostamento, ha usato così una frase un po' sibillina, dicendo che ci sono squali che hanno annusato il sangue, quindi probabilmente stava parlando di qualcuno che cerca di ingigantire problemi o inadeguatezze della missione per scopi in qualche modo politici, per così dire. Quindi è giusto riportare queste osservazioni tecniche, ma alcuni insider ricordano che forse vanno valutate in un contesto più ampio queste situazioni.
Beh, come al solito quando si entra in questo ambiente si va anche a entrare in un ambiente che per forza di cose è un po' politico e non può essere più affrontato con gli stessi strumenti con cui siamo abituati a trattare i problemi di astronautica, che
puramente sono ingegneristici.
Esatto, ingegneristici e scientifici. In questo caso non c'è nel bianco, nel nero, nel polo positivo, nel polo negativo, c'è soltanto da parlare, da trovare, di far quadrare i conti, e a volte c'è anche qualche cosa di malizia in mezzo. È difficile trovare la verità, la verità, e anche coprirla in maniera esaustiva, perché le informazioni sono sempre in qualche modo inquinate dal punto di vista di chi le riporta.
Sì, bisogna anche fare attenzione che in queste situazioni girano anche tantissimi soldi, perché le missioni spaziali sono molto costose, e quindi non è solo una questione politica. Mm-mm. Potenzialmente ci sono molti che possono, squali ce ne possono essere tanti che girano.
Sì, no, sicuramente. Comunque io faccio il tifo chiaramente per Curiosity, non vorrei esservi suonato troppo allarmistico, semplicemente mi limito a sottolineare che un organo di ispezione interno a NASA, quindi non diciamo un ente terzo magari interessato a gettare cattiva luce su alcune questioni del progetto, ha rilevato delle criticità importanti, e me ha veramente colpito questo aspetto legato agli RTG, insomma, cioè arrivare da 78 giorni di operatività prevista a soli 25 mi sembra un taglio impressionante, oltre la metà della durata, il fatto che sia citato nel rapporto e che sia riportata come una dichiarazione ufficiale dei progettisti di Curiosity mi ha sorpreso, non me lo aspettavo, insomma, per una missione poi magari andrà benissimo.
Per virare sul tecnico, così parliamo di cose più potabili, ma 78 giorni e 25 sono comunque un ordine di grandezza diverso da quello che mi aspettavo. Io come attività degli RTG mi vengono in mente le Voyager. Mi rendo conto che la quantità di potenza necessaria per spostare delle ruote è diversa da quella per mantenere in esecuzione un computer. Però
tra l'altro anche per gli strumenti dovrebbero avere abbastanza assorbimento di energia sia lo spettrometro che anche lì.
Ma è possibile che questa durata si riferisca forse alla durata certificata? Ricordiamo che anche i rover Spirit e Opportunity avevano una durata certificata relativamente breve, quindi diciamo che forse questo è il periodo garantito.
Però se non
sono 90 giorni.
Sì, okay. è così. Infatti l'ho accennato, è un periodo garantito dai progettisti, però insomma è come se per fare un parallelo con i rover da 90 giorni li avessero portati a 40, mi ha impressionato. Poi magari spero come voi che sia una mossa magari anche questa, no? Di un po' di furbizia, di dimostrarsi molto più prudenti. Insomma,
è un po' come faceva Scotty, l'ingegnere dei miracoli sulla Enterprise, che diceva sempre che ci voleva.
Mi devo correggere, guardate, ho preso il testo e ce l'ho sotto il naso, perciò così evito di fare dei riferimenti che poi la prossima volta devo correggere. Allora, hanno ridotto a 28 il numero di campionamenti del suolo da 74 che erano previsti. Ok, però attenzione, ecco, questa è la parte, scusate, mi sono confuso tra campionamenti e giorni, ma anche questa parte è impressionante. Hanno abbassato il numero di chilometri percorsi assicurati da 20 a 4,5. Quindi, ecco, questo per essere esatti è proprio questo, quindi da 74 a 28 campionamenti e da 20 chilometri previsti a 4,5, siamo a pagina 7 del rapporto.
Comunque 4,5 non si fanno in 25 giorni, quindi da quel punto di vista mi tranquillizzo un po'. Anche
sì, mi devo scusare per il refuso, però comunque si tratta di una bella diminuzione, meno della metà dei campioni e un quinto dei chilometri percorsi, insomma.
Magari poi questo si andrà a riallacciare sulla decisione del sito d'atterraggio, perché magari con questi nuovi parametri cercheranno di
massimizzare,
stare in un posto, esatto.
Quello di sicuro. Consideriamo che Opportunity negli ultimi drive che ha effettuato ha fatto quasi 150 metri di spostamento in un giorno solo, ha fatto 146 metri mi sembra, quindi con i nuovi sistemi di guida semiautomatica che permette di avere il controllo per gli ostacoli, autonomamente lui riesce a muoversi, sono riusciti a fare dei drive eccezionali. Cioè, con questi parametri i 4 km e mezzo si fanno in fretta a fare, certo, si ferma a fare tutte le sue analisi, ma diventa una cosa non confrontabile con quello che appunto erano i vecchi MER.
In effetti è vero.
Soprattutto in base ai costi che sono in ballo, ecco.
Sarei curioso di sapere se c'era anche per i vecchi MER un chilometraggio minimo più che un tempo di operatività stabilito.
Dunque, era stabilito, mi pare,
un quarto di miglio, se non ricordo male.
Può essere, so che Spirit ha fatto 12 volte quello che era previsto come spazio e si è mosso per 7 chilometri, sbaglio?
No, un po' di più.
Chilometri 3.
No, sì, no, giusto.
Quindi sì, potrebbe essere quarto di miglio, 400 metri fossero garantiti. Quindi se le proporzioni rimangono queste, cioè abbiamo moltiplicato per 10 quello che era garantito per quanto riguarda Spirit. Opportunity proprio ha superato qualsiasi limite, appunto abbiamo detto prima che ha superato i 30 chilometri, quindi è formidabile come esito, vuol dire 70 volte più strada di quello che era previsto. Con questi parametri, certo, loro si tengono abbottonati perché non possono garantire più di tanto, però resta il fatto che è impressionante, come diceva Marco, il taglio che hanno dato a questa questo percorso garantito, diciamo così.
Secondo Wikipedia sono 7,73 km e 1 km garantito per Spirit nei 90 giorni.
Io l'avevo letto direttamente sul sito dei MER,
okay,
che facevano il raffronto di quello che ha fatto Spirit rispetto a quello che era previsto, però sarei dovuto andare a vedere anche il coso ufficiale, che non, però ripeto, non,
solo
non
per ho, velocità ho scelto Wikipedia, quindi prendiamolo con il beneficio,
sì,
di
diciamo metà. Che comunque è indicativo, in ogni caso siamo a valori molto più alti rispetto a quello che era stato previsto, ecco.
Soltanto un'ultima correzione che mi è venuta in mente, ma soltanto una cosa di forma, non credo che sia un errore, semplicemente l'ha spiegato sbagliato. Riccardo ha detto che gli strumenti assorbono molto, però una caratteristica dei generatori RTG e isotopi è che non dipendono dal carico applicato, generano una potenza costante che è data dal decadimento appunto degli isotopi, e quella che non viene utilizzata è semplicemente convertita in calore, quindi non è che usarlo di più fa scaricare più velocemente la batteria al plutonio, non è possibile spremere di più un generatore RTG.
Cioè, quindi è solo una questione temporale? Cioè...
Sì, infatti, per quello mi sembra strano che mi sembrava strano che avessero ridotto il tempo di attività. Bisogna vedere se l'hanno fatto analizzando il plutonio o se analizzando il generatore hanno scoperto che non possono garantire l'efficienza del generatore,
sistema di trasformazione.
Confermo che l'analisi viene dal decadimento naturale del plutonio-238, che è il radioisotopo che alimenta questi RTG. E siccome è praticamente stato incapsulato ed è lì da 2 anni immagazzinato, i project managers hanno calcolato una diminuzione delle performance dovuta al decadimento naturale di questo, del plutonio-238.
Dovrebbe essere un decadimento esponenziale, quindi non vedo la sorpresa. Cioè, se, ok, sono passati 2 anni, dovevano già sapere che era così. Mi sembra strano che sia stato presentato come una cosa nuova. Poi magari stiamo parlando io non ho letto il report, magari stiamo parlando di tutt'altro. Però mi sembra strano che venga da quello la variazione. Sicuramente è una cosa che non si può sostituire, perché il plutonio, quel particolare isotopo di plutonio, è difficile da trovare, perché veniva prodotto all'interno delle centrali nucleari soltanto quando si producevano anche armamenti, e un plutonio che veniva utilizzato anche per le testate nucleari. Essendo ormai parecchi anni che non vengono prodotte nuove testate nucleari, anzi vengono distrutte quelle esistenti, grazie al cielo, non c'è più una... Cioè, se ne è parlato sul forum qualche anno fa, della scarsità di questo particolare isotopo del plutonio. Non è un'indicazione per il referendum, fate quello che volete, ok? Non mi interessa che non è un buon momento per parlarne. Certo, senza centrali nucleari non si può fare questo, ma non è una mia indicazione di voto, assolutamente. Fate come volete. Vi lasciamo allora andare a prepararvi per andare a votare e vi diamo appuntamento la settimana prossima, siete d'accordo?
Il link della settimana.
Oh, grazie, meno male che non avevo più davanti la scaletta. Allora, zitta sigla, zitta. Ok, link della settimana sono abbastanza correlati a quello di cui abbiamo parlato finora. Vi linkeremo il pack completo delle fotografie ad alta risoluzione fatte da Paolo Nespoli.
Mi pare che siano 70 mega.
Esatto, sì.
Che vanno ad accompagnarsi a quelle della missione Magistra, quindi Paolo Nespoli ha fatto svariati centinaia di megabyte di fotografie, tutte pronte per la vostra fruizione. Il video, che è pubblicato chiaramente su YouTube, quindi è facile da guardare. E poi, l'avevamo accennato in apertura, gli anaglifi di Roberto Beltramini. Quello che si riesce a fare quando si hanno tante fotografie da angolazioni lievemente differenti di un soggetto è metterne un paio insieme e simulare la distanza tra gli occhi e quindi avere un'immagine tridimensionale. Il nostro utente LEM su fonomastronautico.it al secolo Roberto Beltramini è ormai un maestro in quest'arte, i suoi lavori sono stati pubblicati da parecchie testate, la BBC mi pare,
Sky at Night Magazine
e anche appunto alcune Sky at Night.
Sì, è la rivista legata al programma della BBC.
Okay. Sky, giusto, ecco perché mi era familiare il nome.
Quello di Patrick Moore.
Sì. e ha un sito dove pubblica queste cose, oltre a darci spesso le anteprime su forumastronautico.it, e il suo sito lo mettiamo nelle note dell'episodio, perché è space-3d-images.blogspot.com. per evitare problemi di scrittura ve lo linkiamo nelle note dell'episodio. Bene così? Questa volta non mi sto dimenticando niente? Posso riattivare la sigla?
Sì.
Ok.
Direi di sì.
Quindi, visto che abbiamo iniziato con la formazione rimaneggiata, ma chiudiamo in completezza, facciamo il solito giro di saluti con il solito ordine. Dagli Astronautica Studios, Michael Sacchi vi saluta.
Da Milano vi saluta anche Paolo Amoroso.
Da Erve, Marco Zambianchi.
Da Carmagnola, Luigi Morielli.
E da Modena un Riccardo Rossi per l'Amici Ricca Real, che è ipnotizzato dalle immagini in diretta che sono sulla Asa TV della Soyuz in avvicinamento.
Ci buttiamo nell'after party per guardarsi il docking. L'appuntamento è per il prossimo giovedì sera, 16 giugno, l'ora è sempre la solita, non è mai puntuale, ma è dalle 9.30, facciamo anche 10 meno qualcosa, astronauticast.com/live per tutti gli altri in podcast. Fino ad allora, ad Astra!
Luigi, ti amo.